Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Guangdianhai, di San Guangguang.
Um chute cego do Reinaldo quando a bola desceu. O goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bolsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Prima di entrare nel vivo del nostro programma vi ricordo che al termine avremo il consueto spazio con le notizie, il cui testo insieme al file audio da scaricare in podcast li potete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net e dove peraltro potete accedere per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Vi rammento anche la nostra email per inviare commenti e suggerimenti, per segnalare eventi e notizie o anche per proporre argomenti e interviste. Email radiomagazineinfo@gmail.com. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e su Instagram e vi invitiamo a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official, dove peraltro avrete modo di interagire in maniera più diretta con noi. Qualche settimana fa abbiamo aperto una finestra sullo stato dell'arte della ricerca in Italia, affrontando peraltro la questione della fuga dei cervelli. In trasmissione abbiamo portato due esempi, ovvero i due professori Giorgio San Giovanni con cattedra a Würzburg in Germania e Alessandro Toschi con cattedra a Vienna. Due ricercatori italiani, laureati entrambi alla Sapienza di Roma, venuti alla ribalta delle cronache per un importante avanzamento scientifico sulla ricerca nei superconduttori e il cui lavoro è stato pubblicato sulla rivista americana Science. Nel mentre, su YouTube e sul nostro sito web troverete in archivio le interviste sia a San Giovanni che a Toschi, oggi vogliamo ampliare questo discorso con una nuova puntata. Abbiamo ospite in trasmissione il professor Angelo Gallippi, ex presidente del Corecom Lazio, docente universitario, autore di numerosi testi e articoli di carattere scientifico. Buonasera professor Gallippi e benvenuto in trasmissione.
Buonasera a lei, dottor Villani, e ai nostri ascoltatori. Buonasera.
Ecco, allora, secondo l'idea che lei si è fatta, perché spesso lavora con ricercatori stranieri, qual è il motivo che spinge i nostri bravi studenti, ricercatori stranieri che si laureano nelle nostre università a lasciare il nostro paese?
Sì, vede, qui i problemi sono due, cioè sia perché loro vanno all'estero, questo è uno, e perché non tornano. Ora, perché vanno all'estero di per sé non è una cosa negativa, perché diciamo uno stage di perfezionamento in un paese all'avanguardia, anche più all'avanguardia del nostro, come può essere l'Inghilterra o gli Stati Uniti o anche i paesi europei, va bene. Il vero problema è poi perché questi nostri laureati non tornano. Lei pensi che nel 2015 ben un laureato su 20 a 4 anni dalla laurea risiedeva all'estero, mentre questo flusso continua ad aumentare. Nel 2016 sono stati 14.000 i laureati che si sono trasferiti in un'altra nazione, e ossia molti di più degli anni precedenti. Questo numero poi in appena un anno è raddoppiato, nel 2017 sono diventati 28.000 addirittura. Quindi vede che sono veramente numeri importanti. Lei dice perché non ritornano? Sicuramente per favorire il rientro occorrono delle misure adeguate. Finora l'unica misura adottata dai vari governi sono stati gli sgravi fiscali, ma questi si sono dimostrati completamente inefficaci, come appunto lo vediamo dal fatto che noi abbiamo un tasso negativo del 13% tra quelli che escono e quelli che entrano, cioè gli stranieri che entrano. Ora, mettiamoci nei panni di un professore universitario che sta all'estero. Per tornare in Italia lui si aspetterebbe almeno una situazione giuridica equivalente a quella che lascia, più o meno come quando uno cambia operatore telefonico, non vuole andare a pagare di più per lo stesso servizio. Invece da noi l'accesso alle case dell'università è spaventosamente simile a quello che abbiamo visto che è per i posti nella magistratura, è molto molto simile. questo punto io vorrei raccontare, se ho ancora un minuto, un episodio che è accaduto anni fa a un mio conoscente che aveva fatto il concorso per le assistenze. Lui presentò il curriculum e naturalmente allegò tutti i libri che aveva scritto, circa una mezza dozzina, anche di più, non lo so. Dopo alcuni mesi si vide ritornare indietro tutta la documentazione allegata, compresi i libri e tutto il resto, dicendo che non era rientrato, eccetera, eccetera. Ecco, il particolare curioso era che questi libri erano, una volta li facevano che non tagliavano le pagine, quindi erano, poi bisognava tagliare le pagine a mano per poterli leggere. Ecco, questi avevano ancora le pagine non tagliate, quindi vuol dire che la commissione non aveva letto, perlomeno non aveva letto per intero questi libri, perché sennò come avrebbe dovuto tagliare le pagine? Ecco, questo non è un aneddoto, è un episodio realmente accaduto, la dice lunga su quali siano poi le difficoltà di accesso alla carriera universitaria da noi, anche per chi ritorna.
Ecco, professore, nella precedente puntata, sempre su questo tema della cosiddetta fuga dei cervelli, lo dicevo in apertura, abbiamo avuto due ricercatori italiani che ricoprono una cattedra in Germania e in Austria. Facevo appunto il paragone con il professor San Giovanni, che in Germania hanno delle strutture accademiche importanti, no? Come ad esempio il Max Planck, e addirittura la Germania in passato storicamente ha investito nel nostro paese. Gli ho fatto l'esempio di Anton Dorn, storico biologo, che qui in Italia, qua a Napoli, impiantò una stazione zoologica dove poi alla fine sono transitati 18 premi Nobel. Qui da noi abbiamo il CNR, esclusivamente pubblico o c'è diciamo anche il privato che partecipa alla ricerca?
Beh sì, prevalentemente il CNR è una istituzione pubblica che naturalmente coinvolge anche i privati, ma è un'istituzione illusa, e mi fa piacere che lei l'abbia citato, perché io ho notato che nei vari telegiornali, nelle varie trasmissioni radiofoniche, adesso non so se anche la sua, parlando del Covid, si parla sempre di Istituto Superiore di Sanità, Ministero della Sanità, ma io almeno personalmente non ho mai sentito citare il CNR. Invece una cosa che non tutti sanno forse è che il CNR ha istituito anche una specie di televisione sul web che si chiama domande e risposte al CNR, e che ultimamente si è interessata molto anche dell'epidemia. Io vorrei solamente citare due filmati che sono tuttora in rete, durano due minuti l'uno, quindi sono anche facili insomma da guardare. Uno è titolato SARS-CoV-2, un nemico ancora attivo da combattere con la prudenza, titolo già significativo di per sé, e l'altro, anch'esso significativo, è la prevenzione più efficace è la mascherina, dove ci dicono questi esperti del CNR che non è vero che il virus si sia indebolito in quest'ultimo periodo, ma è vero che d'estate si tossisce di meno, si starnutisce di meno, si sta di più all'aria aperta e quindi il contagio ha meno vie di propagazione. Ma mettono appunto in guardia gli esperti del CNR: attenzione, perché quando finisce la bella stagione, trattandosi di un virus stagionale, sicuramente ci potrebbe essere una ripresa. Quindi ecco, voglio dire, ecco, il CNR che lei ha citato, che ovviamente fa una miriade di altre cose, però si è dimostrato attivo anche in questo periodo di emergenza, con dei consigli molto utili da seguire.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Ecco, diciamo un altro capitolo probabilmente spinoso, che si ricongiunge anche a quello che lei diceva poco fa, è quello che ad esempio all'estero, parlando di diciamo cosiddetta fuga di cervelli, all'estero, oltre ad avere delle strutture accademiche e di ricerca, come abbiamo detto prima, Max Planck in Germania, c'è anche il supporto della stampa, dei quotidiani. In Germania ci sono dei quotidiani che escono con 60 pagine. Noi abbiamo visto ultimamente le recenti statistiche divulgate dalla Federazione Editori, che parlano di rese incredibili, si parla di 20.000, 30.000 copie tornate indietro, e dove comunque diciamo non c'è da parte della stampa italiana, quella quotidiana, diciamo il giusto rilievo, la giusta enfasi, no, a quello che è il lavoro dei ricercatori, che mi sembra che in altri paesi viene sempre rimarcato, sottolineato, no?
Sì, e qui lei tocca un tasto dolente. Secondo me ci sono due aspetti negativi. Uno è, diciamo, da parte del pubblico e uno da parte dei ricercatori. Ossia, non esiste un sito di divulgazione scientifica, o ne esistono pochissimi, come tutti i siti che lei può visitare sono fatti o da privati oppure da giornali, insomma, ma non da istituzioni universitarie. Questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto è che l'italiano medio, diciamo così, non ha amore per la scienza, o perlomeno non ha una cultura scientifica come invece ci può essere all'estero. Ecco, diciamo che le riviste italiane ci sono, però non tutti le comprano. Per esempio, una bellissima rivista che si chiama Technology Review, da qualche anno, ahimè, è solamente online, cioè ha smesso la parte cartacea, cioè non è più disponibile nelle edicole o anche per abbonamento, ma solamente lei la trova solamente online. Ecco, poi diciamo della incapacità o perlomeno dell'inadeguatezza di alcuni media, adesso non voglio generalizzare per carità, nel fornire la corretta informazione, abbiamo avuto esempi anche recentemente, li stiamo avendo tutti i giorni. Adesso ritorno ancora un attimo su questa pandemia di cui tanti parlano. Quando si tratta di numeri, per esempio, le informazioni che ci forniscono i media sono spesso poco comprensibili anche agli addetti ai lavori, non solamente all'italiano medio. Per esempio, dire che i nuovi contagi da virus 19 sono stati ieri 46.000 negli Stati Uniti e 20.000 in Brasile, non fa capire molto. Se invece noi dividiamo questi numeri per il numero di abitanti di questi due paesi, otteniamo i nuovi casi su 100.000. Allora a questo punto abbiamo 13,8 per gli Stati Uniti e 9,6 per il Brasile. Quindi già è un po' meglio, si può fare già un confronto. Poi, per capirlo ancora meglio, si potrebbe aggiungere che i nuovi casi di ieri sono stati sempre su 100.000 abitanti, 2,1 in Europa e 0,32 in Italia. E quindi vede quattro numeri: 13,8 Stati Uniti, 9,6 in Brasile, 2,1 in Europa, 0,32 in Italia, fanno capire come siamo messi rispetto agli altri.
Bene, ma questa, diciamo, è una punta dell'iceberg che è venuta fuori in questo periodo, però diciamo era un problema già esistente, perché appunto, certo, diciamo, ci sono già ecco, io facevo una battuta con il professor Savonardo, che ogni tanto viene, collabora con noi con la nostra trasmissione. Lui passa spesso nella trasmissione di Marzullo, ho detto: ma perché Marzullo qua là? Ma poi alla fine Marzullo è un ottimo professionista, io ho visto le trasmissioni che fa, purtroppo la Rai lo colloca in una fascia oraria infame alle 11 di sera, perché secondo loro non c'è audience. Allora benedetto il podcast, che fa perlomeno una cosa interessante, tu te la vedi in qualsiasi ora del giorno. Cioè, il problema è sempre quello che alla fine i nostri giornali già hanno un numero di pagine strimensite. Questo era, diciamo, il tema di più della domanda che facevo prima, era quello della rilevanza che danno i giornali a, per esempio, anche al lavoro che si fa per la ricerca scientifica. E ahimè, come non si dà spazio anche alla cultura, e non voglio dire anche altre cose, purtroppo non si dà spazio nemmeno a questo, e questo è anche un ulteriore problema. Quindi, legato alla fuga dei cervelli, perché
certo, vedi, adesso freudianamente,
cioè la stampa si aggrega al disinteresse generale che c'è di questo paese alle persone che fanno un bel lavoro.
Certo, ma no, diciamo che freudianamente lei ha detto una cosa di cui forse non si è reso conto, ma che appunto è significativa. Ossia, ha detto: non danno spazio molto alla scienza, mentre la cultura. Esattamente questo è il problema, cioè la scienza non viene interpretata come un aspetto della cultura. Ci sono le pagine della scienza quando ci sono, e poi ci sono le pagine della cultura in cui si resistisce il romanzo, il saggio, eccetera, eccetera. Però sono due cose diverse, mentre invece, per esempio, ecco, negli Stati Uniti, ma faccio un esempio perché conosco la situazione, se lei parla con un autista di tassi, mi ricordo che c'era un mio amico tempo fa, parlavo con, così, incidentalmente, del DNA in un taxi, quindi con suo amico, e c'era l'autista che ascoltava. Allora, quando ha detto DNA, lui gli dice: ma chi è quello che ha TCG? Ecco, l'autista di in America sa che l'adenina si accoppia con la timina e la citosina con la guanina. per dire, ma qui
ci vorrebbe... hanno un livello di cultura media molto più
esatto.
Questo riguarda anche i paesi dell'est europeo, devo dire, per la verità.
Sicuramente sì, adesso io le ho citato un esempio, ma ce ne potrebbero essere tantissimi. Insomma, noi non abbiamo, forse da Galileo in poi, insomma, è venuto fuori questo divario tra la cultura con la C maiuscola e poi la scienza. E una volta, insomma, addirittura si dicevano i vili meccanici nei confronti, mi pare che Croce parlò
questo è anche, credo, sicuramente anche un altro dei motivi che spingono chi fa ricerca a scappare probabilmente da questo paese.
Anche questo, certo.
E credo che poi, tra l'altro, il fatto più grave è che studiano in Italia, si laureano nel nostro paese,
sì,
fondamentalmente a spese del nostro paese, perché il nostro Stato investe quanto si possono pagare delle tasse, comunque anche lo Stato italiano che ci mette delle spese, poi alla fine vanno a lavorare all'estero. Questo è una cosa.
L'anno scorso c'è uno studio del Ministero dell'Economia che ha valutato, c'è ancora Tria, quindi per il 2019, comunque è stato valutato in 14 miliardi di euro l'anno la perdita che noi abbiamo dovuta alla fuga dei cervelli. E sempre, come diceva lei, perché noi investiamo, abbiamo i professori universitari che li formano e poi non c'è il ritorno, in doppio senso il ritorno, di quello di questo investimento che abbiamo fatto pagando le università, le strutture e tutto il resto. Quindi sono 14 miliardi di euro l'anno che noi sprechiamo per formare delle persone che andranno poi a farsi onore all'estero, come i due professori che lei citava, che penso
che poi,
spero confermeranno
peraltro, diciamo, no, che poi peraltro credo che un altro elemento, forse li dovremmo catalogare tutte le cose che abbiamo citato in questo breve chiacchierata, tra le altre cose c'è anche il meccanismo farraginoso per le assunzioni, i concorsi. Mediamente per assumere personale non meno di 3 anni ci vogliono in Italia, però, dopo
il concorso. Poi dicevo, anche in questi 3 anni i concorsi, insomma, lasciano un po', fanno sempre pensare a quelli della magistratura che abbiamo conosciuto questi giorni, insomma, dove ci sono degli aspetti inquietanti, come io avevo accennato prima.
Allora, professor Gallippi, in collegamento telefonico da Roma, grazie per la partecipazione, a risentirci.
La ringrazio io di avermi invitato e risentirci, speriamo presto. Grazie, buonasera.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
La sanità, già sotto stress per la pandemia, deve lottare anche contro gli attacchi informatici che sono diventati più frequenti con l'esplosione dell'emergenza globale. Secondo il rapporto Cost of a Data Breach commissionato da IBM al Pomona Institute, mediamente una violazione dei dati personali è arrivato a costare, nel corso di quest'anno, più di 7 milioni di dollari alle casse dell'azienda colpita. La maglia nera va agli Stati Uniti, dove il costo medio è pari a 8 milioni di dollari, con una crescita del 5% su base annua. In Europa invece chi paga di più questo tipo di attacchi è la Germania, 4 milioni di dollari, l'Italia a metà classifica, 3 milioni, ma i record negativi per il settore sanitario non sono finiti. Infatti si tratta anche di quello in cui occorre più tempo per scoprire una violazione, con una media di 329 giorni. Infine, il 50% delle violazioni di dati è causato da attacchi volontari di hacker o malintenzionati, mentre il 20% è dovuto a errori umani e il 25% da un mix delle due cause. I governi europei devono garantire la sicurezza delle reti 5G, applicando restrizioni pertinenti sui fornitori ad alto rischio, che devono essere valutati sulla base di criteri oggettivi comuni. E quanto si legge nella bozza delle conclusioni del Consiglio europeo in discussione in questi giorni fra i leader dell'Unione riuniti a Bruxelles, per assicurare la rapida diffusione del 5G in tutta l'UE. Il Consiglio europeo sollecita tutti gli Stati membri a presentare alla Commissione i loro piani nazionali per il dispiegamento del 5G entro la fine di quest'anno, sottolineano i leader. Sono più di 19.000 i dipendenti di Amazon che hanno contratto il coronavirus, lo afferma Amazon. Secondo quanto riportato da CNBC, le stime di Amazon su casi presunti e accertati sono state messe a punto valutando i dati disponibili sui suoi dipendenti in prima linea negli Stati Uniti. Il tasso di infezione, aggiunge CNBC, è del 42% più basso delle attese rispetto a quello generale della popolazione negli Stati Uniti. il presidente degli Stati Uniti Donald Trump positivo al coronavirus insieme alla First Lady Melania è stato probabilmente il principale motore di disinformazione sul virus. In particolare, le menzioni del presidente Trump costituivano quasi il 38% delle conversazioni di disinformazione online complessive sul coronavirus. È quanto emerge da uno studio della Cornell University. Un team della Cornell Alliance for Science ha valutato 38 milioni di articoli pubblicati dai media tradizionali in lingua inglese in tutto il mondo tra il 1 gennaio e il 26 maggio di quest'anno. Il database ha utilizzato la copertura aggregata di paesi come Stati Uniti, Gran Bretagna, India, Irlanda, Australia, Nuova Zelanda e altre nazioni africane e asiatiche. Sono stati identificati 500.000 articoli di notizie che hanno riprodotto o amplificato la disinformazione relativa alla pandemia di coronavirus, o ciò che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha chiamato l'infodemia. Questi sono stati classificati in 11 sottoargomenti principali, che vanno dalle teorie del complotto agli attacchi all'esperto di punta USA Anthony Fauci, all'idea che il virus sia un'arma biologica scatenata dalla Cina. Compie 10 anni Instagram, l'app che con le foto ha cambiato il nostro modo di comunicare. Nel logo iniziale aveva un omaggio agli scatti vintage della Polaroid ed è diventata in poco tempo una delle piattaforme più popolari per via dei filtri e delle storie, anche tra i giovani, ora attratti da TikTok. L'app è stata creata da Kevin Systrom e Mike Krieger, compagni di studi, ed è stata lanciata il 6 ottobre 2010 come una semplice applicazione per iPhone. Dopo poche settimane il contatore dei download è iniziato a salire, ora ha superato 1 miliardo di utenti attivi al mese, fino a che nel 2012 Facebook non se la accaparra per solo $1 miliardo, una cifra irrisoria visto il valore attuale di $100 miliardi. Dopo l'acquisto da parte della società di Mark Zuckerberg, Instagram inizia a espandersi e cambia volto. Si aggiungono filtri, funzioni, messaggi diretti, profili verificati, video, la TV, l'e-commerce, spot pubblicitari che favoriscono la nascita dei cosiddetti influencer, fino alla novità che fa decollare l'app tra i più giovani, ovvero le storie prese a prestito da Snapchat. Se in passato è stata quest'app a insidiare Instagram, ora è TikTok, l'app cinese, che sta conquistando l'attenzione dei giovanissimi e anche del presidente americano Donald Trump, che vuole bloccarla, a dimostrazione che Instagram osserva bene questa nuova realtà. C'è il lancio recente di una funzione, Reels, che permette video brevi e divertenti, che sono proprio la caratteristica principale dell'app cinese.
Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, email radiomagazineinfo@gmail.com, e da questi riferimenti potete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e vi invitiamo a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.